Buongiorno Delia, siamo su Uslo Web Radio per parlare di brand reputation e odio online a seguito di una bellissima iniziativa di Legal Hackers che ha dedicato a questo tema un webinar da un'idea di Monica Gobbato, Legal Hackers Genova, e di Adriana Ugenti, Legal Hackers Bari, ed è proprio qui con noi Monica Gobbato per parlare di questo tema. Ciao Monica.
Ciao Elia, ciao, come stai?
Tutto bene, e insomma, invece stanno meno bene le aziende che ricevono, no, questo odio online, e oggi ci aiuterai un po' ad addentrarci in questo mondo. Innanzitutto ti chiedo, com'è nata questa idea di dedicare proprio tra l'altro 2 ore e mezza, quindi un webinar importante a un tema così specifico?
Ma guarda, l'idea nasce nell'ambito di una serie di webinar che noi stiamo facendo come Legal Hacker Italia all'interno dei diversi capitoli, quindi delle varie città italiane che hanno un loro punto di riferimento. Io sono il punto di riferimento di Genova e quindi abbiamo fatto una serie di eventi. Gli ultimi due sono stati voluti da Adriana Ugenti, Legal Hackers Bari, che mi ha proposto di parlare di discriminazione, quindi si parlava di genere, insomma, di vari generi di discriminazione. Io a quel punto, visto l'eccesso di materiale e visto che l'argomento mi intrigava, ho detto: perché non facciamo una giornata sola su quello che è l'odio o comunque la discriminazione aziendale, cioè quando l'odio colpisce il brand, quando l'odio colpisce l'azienda. E così abbiamo fatto, per cui una giornata nell'ambito generale della discriminazione è stato dedicato all'azienda. Quindi odio in tutte le sue forme, che può essere hate speech, ma anche fake news, ma anche uso scorretto di marchi, uso scorretto di domini, e quindi tutto quello che si va a catapultare contro l'azienda o i brand che l'azienda rappresenta.
È un tema estremamente attuale e spesso non se ne parla abbastanza, perché magari chi se ne occupa in consulenza sono temi che magari affronta e frequenta, ma spesso le aziende che si ritrovano, no, destinatarie di odio online, magari qualche commento fasullo su TripAdvisor, o magari appunto delle pratiche scorrette come quelle che citavi prima, magari di utilizzo scorretto del dominio, insomma non sanno a chi rivolgersi, e quindi credo che sia importante così fare una carrellata di quali possono essere tutti questi elementi da valutare, che spesso appunto le aziende magari fanno un po' fatica ad orientarsi. Ma prima di entrare nel dettaglio, mi sembra importante partire proprio da un punto che avete toccato all'inizio del webinar, che è quello della reputazione come e del brand aziendale come un asset, quindi qualcosa di fondamentale e che in qualche modo è destinatario di diritti particolari.
Assolutamente, sì Elia, il punto secondo me fondamentale è che c'è stato uno spartiacque, no? Con l'avvento dei social media, dei social network, perché prima dell'avvento dei social media, tutta quella che è la reputazione aziendale e la reputazione del marchio si giocava su terreni bene o male controllabili, che erano quelli della pubblicità televisiva, che erano quelli dei giornali di carta stampata, che erano quelli anche dell'internet, ma tutto sommato mediato. Con l'avvento dei social media, invece, chiunque parla di tutto. E quindi finire nell'occhio del ciclone, finire ad essere a perdere credibilità è tutto sommato facile. Io, per esempio, ho riportato un caso in cui, tra l'altro, non c'è nessuna colpa, che è quello della birra Corona. La birra Corona ha avuto in questo momento Covid un effetto devastante solo per il fatto di chiamarsi Corona. Quindi
L'importanza
l'hanno
di
affacciata.
chiamarsi Corona, potremmo rinominare, mettere come sottotitolo alla puntata. Sì, che è quello che è successo a febbraio, giusto? Proprio
È quello che è
all'inizio di
successo a
questa
febbraio.
crisi.
Esatto, no? Quindi Secondo me, quello che le aziende devono capire e devono fare dei progetti su questo elemento è che la comunicazione non può essere più fatta in maniera sconnessa da tutto il resto. Cioè, la comunicazione deve essere controllata e deve essere controllato il rientro, cioè l'effetto che tu fai nell'ambito dei social media. E ho la sensazione che non sia affatto sotto controllo. Mi pare che ci sia un grande caos su questo. Per cui perdere reputazione è facilissimo, ovviamente dalla perdita di reputazione alla perdita economica è un attimo. Abbiamo visto che sia sotto un problema di quotazione in borsa, quindi di perdita di listino, sia sotto un problema anche di perdita di consenso, quindi perdita d'acquisto, la cosa va di pari passo, cioè è molto facile nel momento in cui un marchio, per diverse ragioni che possono essere una non conformità alla normativa, come abbiamo visto nei casi Eni, piuttosto che TIM, piuttosto che INPS, per quanto riguarda la privacy, no? Cioè tutte le recenti questioni che sono nate
Subiscono
di...
un data breach e quindi sostanzialmente magari la mala gestione di questo data breach diventa, ha degli effetti negativi per la reputazione. In questo caso è proprio una, come dire, è un problema interno che poi si riverbera all'esterno, giusto?
Sì, è un problema di mala gestione che però è immediatamente vista, perché oramai questi fatti vengono rimbalzati immediatamente sia sui siti internet che sui giornali che sui social. Per cui se tu fai un passo falso, questa cosa ha un eco al di là dell'immaginabile e quindi bisogna fare molta attenzione. Poi chiaramente ci sono casi diversi. Io nel mio speech della giornata ho voluto parlare di questi casi, ho parlato tanto anche di Royal Caribbean. Royal Caribbean è un fatto ancora diverso, nel senso che la Royal, come tutte le compagnie di crociera, hanno avuto problemi perché sappiamo che i casi sono nati anche dalla Diamond Princess, questa a febbraio, perché, per varie ragioni. Però sicuramente alcune l'hanno gestito meglio, e tra queste tutto sommato ci metterei anche le italiane, come la Costa piuttosto che la MSC, alcune l'hanno gestito peggio, come la Royal Caribbean. Hanno tenuto fermi gli equipaggi in aree lontane dal resto del mondo per periodi lunghissimi, li hanno fatti rientrare a fine maggio. Cioè, è chiaro che poi, insomma, ci sono state varie situazioni. Adesso senza entrare nel merito, però non l'hanno gestita bene. Questo hanno avuto una ondata di ritorno in cui le cose sono andate molto male e Royal Caribbean ha perso miliardi. Quindi,
C'è anche
dovrei...
un po' sempre il tentativo, che forse è come dire, di un approccio dei tempi passati, no? Di mettere la testa sotto la sabbia sperando che poi il momento passi. E però con internet poi difficilmente passa e poi soprattutto le polemiche restano. Restando su questo caso di cui ci parlavi prima, per esempio di IMSS e di casi di data breach, in questi 2 anni di applicazione del GDPR abbiamo assistito a vari casi famosi di data breach, dove vedo che un elemento critico è sempre la eventuale notifica agli interessati, nel senso che spesso si cerca di non farla, pensando che evitando di dirlo agli interessati si va a salvaguardare la reputazione dell'azienda. Oppure, se si decide di farla, si ricevono delle comunicazioni che, da un punto di vista legale, non hanno gli elementi minimi, diciamo, richiesti dalla normativa, però hanno anche una comunicazione un po' oscura. Quindi, voglio dire, fare invece una comunicazione proattiva non potrebbe invece diventare un modo per aumentare la reputazione, cioè parlare in modo franco, ci siamo sbagliati, stiamo facendo di tutto per rimediare, oppure le aziende faticano ancora ad avere questo tipo di approccio, di trasparenza.
Le aziende obiettivamente fanno un po' fatica perché è una sorta di autogol, anche se voglio dire il data breach lo subisci, e secondo me comunque non è proprio il caso INPS, perché il caso INPS ha sostenuto che c'era stato un hackeraggio, in realtà era semplicemente che
Non
la
era.
piattaforma era debole, cioè in soldoni, la piattaforma era debole per la quantità di richieste. E quindi vabbè. Però anche se è un caso esterno, quindi un attacco vero, e comunque è su di te, è un attacco sulla tua piattaforma, c'è poco da fare, voglio dire, nel momento in cui succede lo devi andare a raccontare. Nel momento in cui lo vai a raccontare all'autorità che ti tocca, è obbligatorio, e nel momento che tu sei un grande marchio, quindi parliamo di grandi numeri, perché poi il data breach va considerato nella sua gravità a seconda del o che i numeri sono alti, o che è il fatto importante, o che il dato è particolarmente sensibile, cioè ci sono tanti elementi che denotano la gravità. È sufficiente che ce ne sia uno, cioè la quantità, anche se il dato non è così importante perché parliamo dell'anagrafico piuttosto che un dato comune, però se sono tanti la gravità c'è. Quindi a quel punto vallo a comunicare facendo un estratto di quello che vai a comunicare al garante. Cioè, secondo me è la cosa migliore, tanto poi il garante ti obbliga a farlo. Quindi meglio prevenire che
Io
curare.
coinvolgerei un esperto di comunicazione perché magari l'avvocato non è, o comunque il consulente non è la persona più indicata per scrivere una comunicazione che si faccia capire agli interessati. Perché un conto è quello che tu devi dire a norma di legge, un conto invece è come lo dici. Ecco, sicuramente cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto va un po' a rischiare di compromettere la fiducia tra un brand e i suoi clienti. Cioè, se tu non mi hai detto niente e lo scopro dopo dai giornali, probabilmente non sarò molto felice di essere stato, per esempio, un tuo correntista o un tuo cliente. E ci sono invece altri temi di cui avete parlato e che riguardano problemi di reputazione che in qualche modo non sono degli autogol, ma derivano da delle situazioni esterne. Per esempio, tutta una parte che mi è molto piaciuta legata al diritto della pubblicità, per esempio le pubblicità comparative e quindi tutto sommato come il nostro brand possa essere in qualche modo compromesso da una comunicazione aggressiva da parte dei competitor.
Sì, guarda, come giustamente mi insegna l'avvocato Marina Lanfranconi, che ha parlato per penultima all'interno del webinar, Marina si occupa proprio di pubblicità comparative e lei mi dice: Monica, non è che la comparativa non si possa fare, la comparativa si può fare, ma deve essere fatta nel modo corretto, cioè per esempio dando le informazioni vere, come giustamente Adriana ha fatto vedere nel primo esempio, quello della Renault, che risultava la migliore sotto un profilo di sicurezza. Se quell'anno lì lei è stata classificata la migliore sotto un profilo di sicurezza, allora la pubblicità comparativa si può fare. Ovviamente devi stare attento a non offendere,
Alla
a non essere
veridicità,
offensivo.
alla continenza, però
Cioè,
effettivamente quello è uno spot che è stato proiettato durante il webinar e che sembrava effettivamente era molto aggressiva come comunicazione, ma rimaneva nel lecito. Un altro spot che ha mostrato Adriana, no, proprio per questa
sì.
comparazione, noi pensavamo, insomma, almeno chi guardava il webinar era portato a pensare che quello fosse lo spot lecito, cioè quello della Coca-Cola, che invece, se non sbaglio, è stato ritenuto non appropriato successivamente.
Ecco, scusa se ti correggo, è della Pepsi in
Sì, della
realtà, non era della
Pepsi.
Coca-Cola, perché il bambino sale sulla lattina della Coca per prendere quella della Pepsi. Quindi è come dire, la Coca non vale niente, ma io vado a prendere la Pepsi. Sì, quello mi risulta che invece sia stato considerato eccessivamente aggressivo e quindi lesivo anche nell'ambito della pubblicità comparativa.
E comunque ci sono anche molti altri, insomma, molti altri casi che sono stati mostrati, alcuni noti, altri meno noti, però anche qui effettivamente diciamo, nella creazione di una comunicazione pubblicitaria non sempre chi va a ideare le campagne ha diciamo, una professionalità che magari tiene in considerazione di tutto questo tipo diciamo, di esigenze e di requisiti anche legali.
Assolutamente, ma guarda Elia, io una cosa che dico sempre, sicuramente tiro l'acqua al mio mulino, però il concetto è: adesso finalmente abbiamo una figura professionale, legale, barra informatica, che presidia l'azienda tutto l'anno, che è il DPO, e che ne capisce di privacy. Certo, non ne capisce di tutto, non ne capisce di pubblicità comparativa, piuttosto, però è quasi sempre un legale, quindi un'idea ce l'ha. Quindi io dico alle aziende, usiamo questo DPO affinché si faccia quantomeno ascolto nell'ambito delle idee, del marketing, della comunicazione, affinché si accorga degli eventuali problemi e si faccia assistere, aiutare dal comunicatore di turno, ma controllando le leggi o anche coinvolgendo gli avvocati ad hoc che possono servire. Cioè abbiamo una figura istituzionale che è il DPO, l'azienda ormai quelle di queste dimensioni, ovviamente per un motivo o per un altro, perché stanno nella A o nella B o nella C dell'articolo 37, ce l'hanno tutte, che lo utilizzino anche al fine di ascoltare quello che succede in azienda. Perlomeno io con le mie lo faccio. Cioè, nel momento in cui l'azienda ha la brillante idea di marketing, scusate se vi do fastidio, voglio assistere anch'io. In modo tale che mi rendo conto. Poi mi renderò conto se sono capace di aiutarli oppure no. Quindi non dico che sia un ruolo del DPO, ma quantomeno la sensibilità giusta per portarli sulla strada giusta, perché altrimenti è un delirio.
Gli aiuta a
Quindi,
fare da link, diciamo, cioè a
esatto.
presentare, mettere una piccola luce su un argomento sul quale l'azienda non sapeva proprio che esistesse un problema di natura legale.
Esatto, perché noi comunque DPO abbiamo quella cultura anche, tra virgolette, informatica, che ci permette di conoscere il mondo web, il mondo social e che ci permette di capire se quella cosa può essere problematica oppure no. Cioè, se io fossi stata il DPO di Roya Caribbe, due domande me le sarei fatte, questo voglio dire, e quindi avrei sollecitato le persone giuste. E questo è il senso. E secondo me le aziende ce l'hanno già questo signore che fa il DPO ce l'hanno già, che lo usino nel modo corretto.
Poi avremo una, diciamo, una moltiplicazione di richieste ai DPO e poi naturalmente per quello che non riguarda materia di protezione dei dati segnaleranno poi dei colleghi o dei professionisti, diciamo, che se ne
Assolutamente.
occupano chiaramente.
Però
E,
noi abbiamo la sensibilità giusta, questo intendo dire.
beh, sicuramente è una, come dire, io credo tra l'altro che sia una sensibilità proprio di, prettamente giuridica. Cioè del legale che comunque riesce a vedere oltre, no? Quindi non risponde solo alla domanda, ma si fa, come dire, ci sono, no, altre professioni che per natura sono portate a rispondere, no, solo alla domanda. Poi magari invece l'avvocato, comunque giurista, tende un po' a spaziare, quindi magari se tu mi chiedi una cosa sulla protezione dei dati, però vedo che ci sono anche altri aspetti che possono essere illeciti o comunque critici, magari un link, una domanda appunto in più ce la possiamo fare.
Esatto.
Poi diciamo ci sono anche molti aspetti che oggi veramente non riusciamo a richiamarli tutti perché devo dire che ci sono stati vari interventi interessanti, alcuni anche molto specifici, come per esempio il tema dei nomi a dominio oppure l'utilizzo appropriato dei tag, che è un mondo non
Certo.
conosciuto e devo dire abbastanza fitto di questioni. Ecco, però diciamo la parte oscura della reputazione ormai appunto è il tema dell'oblio. Abbiamo
Sì.
parlato spesso del diritto all'oblio legato alle persone. Ti chiedo, rispetto a una reputazione magari compromessa di un'azienda, si può parlare, esiste un diritto all'oblio in qualche modo dell'azienda?
Ma in realtà sì, perché per esempio il caso di quel ristorante, non so se ti ricordi, in cui era capitato che era stata fosse assassinata una persona anni fa, quello che era infastidito da tutto quello che accadeva era il ristorante stesso, perché al di là del problema delle persone c'era questo ristorante che continuava a rimbalzare su tutti i giornali e di conseguenza aveva poi un danno economico. E quindi è chiaro che l'azienda, quindi la ditta del ristorante, che adesso sinceramente non mi ricordo come si chiama, ha tutto il diritto di andare a chiedere l'oblio quantomeno del suo nominativo. Per cui sì, la risposta è sicuramente sì, anche i brand, anche le aziende, se colpiti, poi in particolare con i vertici aziendali, allora a maggior ragione, perché è chiaro che se abbiamo un amministratore di un marchio, c'è stato Andrea Albanese che ha parlato del marchio Barilla e di quello che è successo alla Barilla, eccetera. Quindi a maggior ragione se parliamo di una persona fisica che è nei vertici aziendali di un grande marchio, chiaramente la cosa è ancora più facile. Però anche il marchio in quanto tale può esercitarlo.
Questo mi sembra comunque un aspetto da tenere in considerazione. E anche perché, Monica, molto spesso, ma mi è capitato di vedere legali che per tutelare in qualche modo il marchio delle aziende che seguivano, proponevano dei rimedi anche, come dire, giurisdizionali che magari nella singola situazione erano sicuramente inefficaci perché notoriamente troppo lenti. Mi riferisco magari a casi come, non so, inserimento di commenti inappropriati su social media aziendali o su piattaforme di recensioni come TripAdvisor. Mentre queste piattaforme mettono a disposizione, no, delle procedure con le quali si possono effettuare delle segnalazioni. E per il legale potrebbe essere un'opportunità quella di aiutare le aziende nell'effettuare le segnalazioni nel modo corretto, credo.
Sì, la cosa migliore è effettuare queste segnalazioni nel modo più corretto possibile, perché ovviamente se sono fatte in maniera un po' troppo approssimativa c'è il rischio che poi non sia dato seguito, anche se in realtà, come sappiamo, ai sensi del 15 del GDPR, una volta che ti arriva una richiesta o comunque una segnalazione di un problema, l'azienda sarebbe sempre obbligata a rispondere. Però diciamo che nell'approssimazione poi si rischia di non avere la risposta. La cosa migliore è farsi aiutare, certo, anche in questo, però appunto, come dicevi tu, ci sono dei marchi che hanno già dei form predisposti e che quindi tutto risulta più facile. Ma al di là di questo, volendo, basta andare sul sito del garante della privacy e ci sono tutti i formulari, per cui basta andarli a popolare. Quindi in realtà gli strumenti ce li abbiamo per fare una corretta richiesta, una corretta segnalazione, un'eventuale richiesta di rimozione e quant'altro.
Diciamo che dobbiamo essere in grado comunque di creare anche noi, no, questi link per i nostri clienti, non reinventare la ruota tutte le volte.
Esatto, questa è la cosa importante. E secondo me la cosa migliore è riuscire a far capire, proprio costruire una cultura in azienda. D'altronde il mondo è cambiato e i vertici aziendali non possono più non considerare questi aspetti, cioè i pericoli sono ovunque, i pericoli ma anche i benefici e anche le opportunità, perché poi come tu sai io sono un po' una fanatica di tutti i social, adesso sto studiando TikTok per dirti, perché poi alla fine mi piacciono, quindi alla fine vediamoli come un'opportunità, però consideriamoli difficili, complicati, hanno dei problemi, bisogna frequentarli e capire come utilizzarli al meglio. Ecco, questo secondo me è un po' la chiave. È proprio una trasformazione digitale, è così, c'è poco da
Diciamo
fare.
che questa trasformazione è stata anche accelerata in questi mesi, ma insomma, ormai le aziende si sono veramente rese conto che la vetrina digitale è poco virtuale ed è molto reale, soprattutto quando poi le cose vanno come non devono andare. Monica, intanto ti ringrazio. Io invito i nostri ascoltatori a recuperare il webinar, così si fanno un po', possono
Sì.
approfondire questi temi di cui abbiamo parlato oggi.
Sì, allora il webinar si trova sul canale YouTube alla pagina Legal Hacker Italia. Quindi lì ci sono tutti i nostri webinar e direi che questo sul Brand 8, il titolo è proprio Brand 8, quando l'odio colpisce l'azienda, è l'ultimo, quindi si trova facilmente. E poi c'è anche il sito di Legal Hackers Italia. E quindi anche lì, poi ovviamente ognuno di noi ha i propri capitoli, Twitter, insomma su vari social, ognuno di noi, io ho Legal Hacker Genova, l'avvocato Adriana Augenti, Legal Hackers Bari, eccetera, eccetera. Quindi anche vedendo singolarmente i diversi social si può approfondire alcune materie, però diciamo che la raccolta di tutti i webinar sta lì, su YouTube Legal Hackers Italia.
Quindi se sei un collega all'ascolto ti invito a recuperare il webinar, ma anche se sei un'azienda, anzi soprattutto se sei un'azienda, un giretto, io un paio d'ore le investirei, diciamo, a fare questo ascolto. Monica, grazie e ci risentiamo poi per una nuova puntata.
Grazie mille, Lia. Alla prossima. Grazie ancora.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.